been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired, wired but disconnected.
Bentornati su Accordai, la vostra trasmissione preferita di divulgazione tecnologica e scientifica su Radio Città Fujiko. Speriamo almeno che sia la vostra preferita. E oggi continuiamo con la nostra rubrica Accor Wave e proseguiamo con l'anno 1985. Nella scorsa puntata abbiamo guardato un po' questa connessione tra la controcultura, intesa come proprio controcultura degli anni 60 negli Stati Uniti, cioè quella iniziata negli anni 60 negli Stati Uniti specificatamente, e il modo in cui questa controcultura viene poi relazionata alle comunità dei primi sviluppatori di computer, che poi sono diventati i magnati della Silicon Valley, e come a volte viene creata questa narrazione che le vedrebbe in qualche modo in un continuo. E noi però abbiamo, diciamo, messo in discussione questa narrazione e ci siamo lasciate dicendo che appunto ci sono invece delle comunità che hanno mantenuto, che sono ispirate in maniera molto più esplicita a questi principi, ad alcuni di questi principi politici. Per esempio una di queste comunità è la comunità del software libero. E il 1985 è appunto un anno importante per questa comunità, ma anche un anno importante per la storia dell'informatica in generale, perché viene pubblicato un documento che si chiama il Manifesto GNU. Il manifesto spiegava i principi e gli obiettivi del progetto GNU, che era stato annunciato 2 anni prima da Richard Stallman su Usenet. GNU è un acronimo ricorsivo che sta per GNU is not Unix, cioè GNU non è Unix, e Unix è diciamo il sistema operativo su cui la base su cui i sistemi operativi della maggior parte dei nostri computer funzionano. E lo scopo del progetto era ed è, perché esiste ancora, quello appunto di creare un sistema operativo Unix-like, quindi simile al modello Unix, che però usasse soltanto software libero. Assieme al manifesto GNU, nell'85 Stallman fonda anche la Free Software Foundation, che è un'organizzazione no profit per supportare e diffondere lo sviluppo del software libero. La spinta per la creazione di queste iniziative viene appunto dal fatto che a partire dalla seconda metà degli anni 70 il software inizia sempre di più ad essere un prodotto commerciale. A livello pratico questo significa che mentre all'inizio il software veniva liberamente condiviso tra i programmatori e le programmatrici, adesso viene venduto come un qualsiasi prodotto. E questo passaggio genera non poche discussioni e controversie. Una delle più famose è la celebre lettera agli hobbisti scritta da Bill Gates nel 76. E in questa lettera Bill Gates si lamentava delle difficoltà di generare dei profitti tramite lo sviluppo di software, perché le persone continuavano a copiarlo, a scambiarlo fra di loro invece di comprarlo. E quindi, insomma, in questo periodo i produttori di software iniziano a non rendere più disponibile il codice. Ma non solo, cioè neanche per chi compra regolarmente un programma questo codice è visibile, perché per esempio uno potrebbe dire va bene, il codice lo puoi vedere ma non lo puoi scambiare. E neanche questo è possibile, ma ancora di più inizia a imporsi un modello di mercato per cui l'utente non compra il software ma compra una licenza per utilizzarlo, quindi tu non ce l'hai proprio più. E Ed è appunto un cambiamento molto, molto grande nel modo anche in cui un prodotto proprio viene concepito a livello di mercato, perché tu compri un tavolo e se magari non ti piace tanto il colore, lo puoi, insomma, lo puoi ripitturare, ci puoi attaccare un cassetto, quello che ti pare. In questo caso è come se tu affitti il tavolo dal negozio e quindi chiaramente non lo puoi cambiare perché non è tuo, è sempre del negozio. E così è il modo in cui il software viene, il modello che si impone in questo periodo come modello di mercato del software. Però per fortuna non tutti restano in silenzio a guardare che cosa succede. Stallman appunto decide di fondare un progetto per sviluppare un sistema operativo libero. E ne parliamo dopo però una canzone. E questi erano i Paso Doble con Computer Liebe, questa era una band della New Wave tedesca, che insomma molto più pop di altre scene che si stavano sviluppando nello stesso periodo. E qui appunto siamo nel 1985, pubblicato il manifesto GNU e fondata la Free Software Foundation. E che cosa significa libero, appunto, questo free, di questa Free Software Foundation, del software libero, appunto? Che cosa significa? Viene descritto inizialmente nel manifesto GNU e poi però nel corso del tempo, negli anni successivi, vengono elaborate le cosiddette quattro libertà fondamentali che devono essere rispettate per poter categorizzare un software come software libero. E queste sono la libertà di utilizzare un programma per qualsiasi scopo. Poi abbiamo la libertà di studiare come questo programma è fatto e quindi modificarlo. Numero 3, la libertà di condividere il programma. E numero 4, la libertà di condividere le proprie modifiche al programma. In poche parole sono libertà di usare, studiare, condividere e modificare. Nel 1989 il progetto GNU pubblica anche una licenza apposita per il software libero che si chiama GNU GPL, cioè General Public License, non c'entra niente il gasolio. E sulla base di questa licenza altre licenze libere poi verranno create negli anni successivi. Quindi diciamo, quando diciamo che la pubblicazione del manifesto GNU è stato un momento storico importante, non è soltanto una questione di perché ci sono simpatici, ma per esempio la licenza Creative Commons che venne creata con l'obiettivo di estendere i principi del software libero all'ambito della produzione artistica e culturale, ed è oggi forse la licenza, il modello alternativo al copyright più utilizzato, perlomeno in Occidente. Quindi a livello culturale ci sono delle influenze importantissime che il movimento del software libero ha avuto poi anche per tante cose che non c'entrano necessariamente con l'informatica. E alla fine degli anni Ottanta però appunto abbiamo questo fermento, questi dibattiti che sono generati dal progetto GNU, però non c'è ancora nulla di concreto da mostrare al mondo. Perché appunto, per cui abbiamo citato Stallman, ma ovviamente non è stata un'operazione condotta da una persona sola, ma ci sono stati tanti sviluppatori e sviluppatrici che hanno contribuito al progetto. Però appunto alla fine degli anni Ottanta siamo ancora in un momento di stallo, perché mancano delle componenti fondamentali. E le cose cambiano nel 92, quando uno studente finlandese di nome Linus Torvalds rilascia un kernel Unix-like con una licenza GPL. Torvalds stava lavorando indipendentemente da Stallman, però fa largo uso di software libero nel suo progetto e in qualche modo condivide i principi del manifesto GNU. Quindi con, diciamo, il rilascio di questo kernel, il primo sistema operativo effettivamente funzionante viene in software libero, viene alla luce. Però in questo periodo succede anche qualcos'altro. Infatti, diciamo che Linus Torvald condivide in qualche modo i principi del software libero come espressi nel manifesto GNU. Perché nel corso del tempo Torvalds si mostra sempre più vicino al concetto invece di open source piuttosto che a quello di free software. E questa distinzione tra open e free sembra a volte un cavillo linguistico poco comprensibile, soprattutto diciamo i profani e le profane dei computer. Ma in realtà si tratta di una distinzione abbastanza fondamentale. Infatti il termine open source emerge durante gli anni 90 e soprattutto come una reazione negativa a quella che alcuni sviluppatori percepivano come una eccessiva politicizzazione del movimento del software libero. Perché appunto alcuni sviluppatori, e qui uso volontariamente il maschile e non il doppio genere, alcuni sviluppatori, perché erano soprattutto uomini, hanno insomma questa cosa delle libertà, sì, va bene finché ci fa fare il software, meglio, ci piace, però diciamo non ci vogliamo portare dietro appunto anche tutto questo bagaglio di critica in qualche modo sociale, culturale, che emerge poi nel lavoro di Stallman, per quanto anche Stallman poi sia un nerd fondamentalmente, come tutti questi altri, era un ingegnere programmatore che lavorava all'MIT, insomma, non è che... Però appunto il movimento del software libero fa anche molta attenzione appunto al fatto che non si tratta soltanto di un principio di miglioramento tecnico, ma anche un principio culturale e sociale in qualche modo. E ci ascoltiamo un'altra canzone e poi continuiamo a vedere quali sono queste differenze tra open e free e che cosa significano. Eccoci qui, siamo tornati dopo gli Oingo Boingo con No One Lives Forever. E siamo nell'ultimo spezzone di Accordai e stavamo parlando di open source and free software. E si diceva appunto che il termine open source emerge negli anni 90 in comunità di sviluppatori di software a cui non importava molto del dibattito, diciamo, dei principi politici dietro il free software, ma gli importava soltanto degli aspetti proprio pratici e dei vantaggi pratici offerti da questa metodologia di sviluppo. E il termine open source emerge appunto durante gli anni 90 e il concetto, proprio la parola, viene popolarizzata da Eric Raymond nel 97 tramite un libro abbastanza molto famoso che si chiama La cattedrale e il bazar, forse l'avrete sentito. C'è tutta un'argomentazione lodevole per cui prima si sviluppava, si lavorava il modello cattedrale, gerarchico, adesso invece più come un bazar, siamo tutti uguali, eccetera, eccetera. Tante belle parole, però qui vogliamo anche ricordare che Raymond, oltre che per aver popolarizzato la definizione di open source, è anche famoso per essere un sostenitore del diritto a possedere armi, vive negli Stati Uniti, e anche per aver fatto una serie di commenti sessisti, omofobi, razzisti, amenità varie. Ma il problema dell'open source non è solo l'avere questo personaggio così ingombrante, diciamo, per dire, usare un termine carino e non offensivo, come tra i suoi fondatori. Il problema dell'open source è l'aver dato il via a un processo in qualche modo di fagocitazione e di appropriazione dei principi del software libero da parte del mercato solito capitalista di produzione. Infatti, se l'open source ha avuto il merito in qualche modo di diffondere questi principi e soprattutto queste metodologie di sviluppo a un pubblico più ampio, tutto questo ha avuto un costo. Innanzitutto c'è una distinzione fondamentale tra la categoria di free e di open. La GPL, la licenza che si usa per categorizzare un software come libero, free, impone che le versioni modificate del software vengano anch'esse rilasciate con una licenza libera. Questo viene fatto per promuovere la viralità del software libero e garantirne la diffusione e l'esistenza nel tempo. Al contrario, la definizione di open si focalizza soprattutto sulla disponibilità del codice sorgente, cioè di poterlo vedere e studiare. Dopo la GPL, infatti, molte altre licenze sono state create per rilasciare software secondo principi simili. E un software oggi può essere definito open anche senza questa clausola sulla replicazione della licenza, che è presente nel software libero. E questo ha portato poi a dover pagare anche un secondo prezzo, che è il fatto che le grandi aziende dell'informatica hanno sì iniziato a usare e sviluppare software open source, ma anche hanno iniziato a comprare e assimilare le aziende indipendenti che sviluppavano solo o principalmente questo tipo di software. Un esempio recente è abbastanza clamoroso l'acquisizione di Red Hat, che comunque era già una multinazionale, da parte della IBM, di cui abbiamo parlato anche qui in trasmissione. E chiaramente questa centralizzazione dell'open source significa anche che gli attori commerciali hanno sempre più potere di orientare il modo in cui questo software viene fatto, per che cosa viene fatto e con quali limitazioni nelle licenze e anche nell'effettiva possibilità di personalizzazione. A partire dagli anni 90, appunto, queste diverse sfumature tra open e free si concretizzano in un gran numero di programmi, sistemi operativi, licenze, eccetera, eccetera. Di fatto, molti dei più famosi di questi sistemi operativi sono abbastanza lontani dai principi del manifesto GNU. Per esempio, se pensiamo al sistema operativo Android, che è basato sul kernel Linux e che fa largo uso di software open source, certo, appunto, c'è tanto software open source, ma come chiunque abbia uno smartphone sa, Android è anche infestato da servizi e programmi con software commerciale che fanno cose indicibili con i nostri dati e di fatto sono impossibili da rimuovere dal telefono o comunque è complicato, è estremamente complicato. Quindi grazie per aver usato il software open source, ma sinceramente questo non mi fa sentire più libera e soprattutto padrona del modo in cui utilizzo questo software. Nonostante tutto, comunque, gli sviluppatori e le sviluppatrici di software libero, inteso nel senso originario, esistono e resistono. In particolare, diverse persone si sono avvicinate al software libero proprio perché alla ricerca di una critica politica all'ambito dello sviluppo del software. E l'importante quindi oggi non è appunto che dobbiamo bruciare tutti i software non perfettamente libero, anche perché purtroppo non questa possibilità per molte persone non esiste, perché dobbiamo appoggiarci per forza a delle vie di mezzo. L'importante però è mantenersi consapevoli su chi sono le persone che hanno creato i programmi e le tecnologie che usiamo e per quali scopi lo hanno fatto. Quindi, come dice il titolo di un libro del collettivo Eppolita, che vi consigliamo di leggere se volete approfondire questo tema delle differenze tra free e open, open non è free. E questo appunto ha un impatto su tante cose che vanno anche al di là del software. E per questa puntata è tutto e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao! I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is real. You may be tall, I may be short, but that's just reality. As I want to be, and that's virtuality.